talk the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you.
Sofferto, raffinato, le femmine mi trovano demodè, mi criticano le ghette e il guanto bianco, mi escludono le danze col casquè. Sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso fare? Ho morbidi capelli, il labbro sensuale, per me l'amore è vita, non posso rinunciare, affogo il mio dolore nello champagne. Son giorni tristi per chi ha sempre amato, la donna non mi vuole più così, mi preferisce il giovane barbuto, sulla motocicletta coi plungi. Sono l'ultimo dei belli, cosa ci posso fare?
Buongiorno ascoltatori di Dolce Lago, bentornati alla nostra mitica sestante con questo ultimo dei belli di Franco Franchi, che è una, come dire, è un must che non potevamo non farvi riascoltare per chiudere idealmente quello che è il caso dei casi di queste ore, di questi giorni, prima di parlare di cose più pesanti, che è il caso Gianbruno. Io intanto saluto i miei consueti compagni, compagni per modo uno, tu, Bolscevico Canocustre, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Il contiguo Franco Iappelli.
Il vicino di casa Franco Iappelli,
diciamo così, vicino di casa. E buongiorno ragazzi, bentornati anche a voi a sé stante, mentre chiudo idealmente queste note dell'ultimo dei belli che ci ha scelto anche questa mattina Franco, perché ovviamente il caso Gianbruno deve avere una sua ideale conclusione, e l'ideale conclusione sta tutta in un pezzo della stampa di oggi che sostanzialmente racchiude la notizia, cioè la notizia sostanzialmente è che Mediaset ha trovato una soluzione un po' cerchiobottista per quanto riguarda, come la vedo io, per il caso dell'ex fidanzato di Giorgia Meloni. Gianbruno mai più in video, per quanto dice Foti, che è il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Meloni furiosa con Ricci è come il caso Tulliani Fini. Ricci ha risposto, ma non dalle pagine dei giornali, bensì da Gospia, rispondendo a Flavia Perina, che ieri gli aveva parlato sostanzialmente di TV spazzatura e quant'altro, e gli dice: beh, insomma, forse dovresti, si potrebbe ripensare al giornale su cui lei scrive. Ha dato rilievo a un video che circola sui social e che confermava la fine della relazione tra Massimo Segre e Cristina Seimandi. Dei fuori onda di Striscia parlano da giorni tutte le testate italiane e moltissime internazionali. Il problema è che comunque ormai, diciamo, è finita la questione Gianbruno, ma se ne apre idealmente un'altra, di cui parleremo anche forse nei prossimi giorni. Dopo il caso Gianbruno esplode l'affare Sgarbi. Sgarbi è ex sindaco di Sutri, nostro vicino di casa, ma anche nostro amico personale per quanto riguarda me e Franco. Secondo Il Fatto, il sottosegretario a gettone, lo chiamano, è indagato, deve 715.000 euro al fisco, e il ministro Sangiuliano ieri, il ministro della cultura a cui fa capo Sgarbi, ieri lo ha scaricato: sono indignato, non l'ho voluto io, cerco di tenerlo a debita distanza e di rimediare ai guai che ha fatto in giro. Secondo i pubblici ministeri, Sgarbi fece comprare un'opera di Zecchin dalla compagna per sottrarla ai pignoramenti dell'erario. Lui parla di illazioni: fu il regalo di un amico alla mia fidanzata. L'elenco dei rimborsi dubbi è numeroso, ma San Giuliano, la furia di San Giuliano, che peraltro ripercorre un po' quella che è la credine che in questi giorni c'è all'interno della maggioranza contro esponenti di Forza Italia, per me quello che fa Sgarbi è contrario alla legge, e segnala di aver scritto all'antitrust. Di questo parleremo poi in seguito, ma insomma, Franco, finisce il caso Gianbruno o lo mettiamo semplicemente un attimo da parte in attesa di novità?
No, io penso che si possa... cioè, di casi ne esploderanno a ripetizione, a iosa, ecco, come hai accennato tu, adesso si profila il caso Sgarbi e ce ne saranno sicuramente tanti altri. Il caso Gianbruno io lo archivierei perché, come hai detto nella nostra canzoncina iniziale, come è stato detto nella nostra, è l'ultimo dei belli, cosa ci posso fare, quindi esce dal proscenio così, con questa aura, diciamo, di tombeur de femme, un po' coatto, se vogliamo, scusa la cosa, un po' greve, su, senza approfondire, e finisce così, perché, tra parentesi, il bel giovine, come si diceva una volta nei romanzi d'appendice, il bel giovine viveva di luce riflessa,
molto riflessa,
era un satellite, insomma, che nascondeva, come la luna nascondeva l'altra faccia. L'altra faccia è venuta allo scoperto, abbiamo visto l'inconsistenza del bel gegè, come si diceva una volta, scusa se io insisto, rigiro il coltello in questa piaga, perché insomma ricordo che quando lo videro alla Scala insieme alla Meloni, le donne caddero in deliquio: ma guarda che fusto, ma guarda che bello, ma guarda che uomo che si è scelta la Meloni, e così via.
Esatto.
Purtroppo nella vita non tutto si può avere.
No, ma non si può avere. Poi, tra l'altro, pare, secondo quello che dice appunto la stampa, che la Meloni sia letteralmente incazzata nera e alimenta lei stessa la teoria del complotto dei Berlusconi sull'operazione Gianbruno. Quello che insomma dice Foti quando dice che questa storia ricorda il caso Tulliani, che io e Franco abbiamo, come dire, vissuto direttamente, anche con qualche divertimento personale, non è vero, Franco? Noi ce lo ricordiamo i giorni in cui i colonnelli di Fini chiacchieravano dicendo che il loro capo aveva perso completamente
la
testa.
Però scusa, c'è un piccolo distinguo. Distinguo grande come una casa, cioè quello che mandò in onda Striscia la Notizia all'epoca, diciamo la prima parte, quella che riguardava Elisabetta e Gaucci, quel patetico tête-à-tête, in cui Gaucci faceva da chaperon, da anfitrione, a questa giovane, giovane sì. ninfa che gli era capitata tra le
ex
braccia.
Nuora.
Ex nuora
di Gaucci.
Sappiamo,
ci tengo a sottolineare il dettaglio.
Allora, cioè. Scusa, sottolineiamo una cosa, che è dall'inizio della trasmissione che Giorgio non fa altro che ridere, possiamo certo. dirlo, che dalla canzoncina in poi Giorgio ride come un pazzo, andiamo avanti.
Vabbè, ma il discorso dei Gaucci era: se l'Africa si piglia, si fa tutta una famiglia, e invece dell'Africa hanno preso Elisabetta, quindi...
Allora,
veniamo, era una cosa di un ridicolo e di un patetico... Mm-hmm. Pauroso, tra parentesi.
Mm. Sì, esatto.
E poi diciamo c'è stato il discorso della casa di Monte Carlo,
lì è stato preso di mira, io non so se Giorgio se lo ricorda, lì
sì,
è
sì.
stato
preso di mira, lo ricordo perfettamente, passai dal cognato,
esatto,
di Fini.
Esatto, lì è stato proprio una cosa, come dire, presa di mira e boom 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 boom
sì,
boom
sì.
Sono andati avanti perché dovevano fare fuori Gianfranco Fini,
certo.
insomma, sostanzialmente. Lì c'era ancora Berlusconi, eccetera. Qui sono ovviamente avvertimenti dello stesso tipo e dello stesso tenore, dello stesso sentore, quelli che sono stati lanciati nei confronti della Meloni sul caso Gianbruno, che però adesso sostanzialmente ci sono questi, secondo il Fatto Quotidiano ci sono altri video che sono tenuti in ghiacciaia e che verranno fuori a tempo debito, però secondo me se riguardano lo stesso personaggio o li tira fuori tra 15 giorni oppure
no, non avranno
più molto senso.
E in questo la Meloni è stata...
Ma non l'hanno già adesso hanno meno senso, perché
certo.
cioè mettere alla
l'ha scaricato subito.
L'ha
certo.
scaricato, cioè...
Ma infatti lei è stata molto abile.
Sì, 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 sì.
L'ha
sì.
stroncata subito la chiacchiera, la polemica, la cosa, fine.
Sì, sì,
riesce addirittura bene lei.
Sì, cioè che cosa possono trovare di altro su Gianbruno? Qualsiasi cosa possono trovare non riguarda la Meloni.
Certo, appunto, ormai non riguarda
non
più
è
lei.
Detto, non è detto, bisogna vedere che e che cosa, cioè quando e che cosa.
Non esageriamo,
no, no.
Cioè voglio dire...
se ci sono delle cose su cui, per esempio, non abbiamo contezza né sappiamo minimamente il contenuto di questi ipotetici nuovi video, ma se lui dovesse parlare della loro vita a due, il problema sarebbe non secondario per la Meloni, perché se tirasse fuori confidenze che riguardano il fatto che per esempio con lei io facevo, oppure lei fa questo con me, oppure altre cose che insomma potrebbero risultare imbarazzanti, sai, quello è
se
sicuramente...
Posso dirti una battuta, tu che sei cronista di lungo corso e quindi ne hai viste come me di cotte, di crude,
sì, anche di insomma brasate,
tiepide, come si dice, barzotte di una Roma e così via. Se è un uomo saggio, speriamo che lo sia per lui, se è un uomo saggio se sta zitto.
Certo.
Se è un uomo saggio se sta zitto, però secondo me medita vendetta.
Tanto saggio
perché
non è.
Lui, scusami, cioè, è stato buttato e scaricato come dentro lo sciacquone. Non ha più una carriera perché sostanzialmente prima che gli vada via di dosso nel suo ambiente, questa tipo di macchia sarà durissima. Riciclarsi da qualche altra parte può darsi che ne abbia la possibilità, ma insomma questo qua prima o poi ne risentiremo parlare. Se è uomo saggio, qualcuno lo ricolloca da qualche parte per farlo stare zitto. Se invece non succede questo e ho qualche idea che possa non succedere, e prima o poi questo chiacchiera.
Ma dipende come si saprà vendere comunque, Elena.
Sì,
come apre la trattativa,
sì,
e come la porta avanti. Non mi sembra un gran genio.
Io, ragazzi,
questo tizio,
vi dico solo una cosa: ricordatevi quando è venuta fuori la chiacchiera dei suoi colleghi che lui tirava sempre su col naso.
Sì, quella è stata pesantissima.
E fa capire che probabilmente proprio su quell'ambito che ci sono
possono fare
qualche danno.
Certo, certo,
e
certo.
Metti caso che, siccome la signora ci ha convissuto 10 anni e ci ha fatto una figlia, vuoi che non sapesse? Certo, è tutto possibile, però casomai se lui dicesse, sai, con Giorgia noi, oppure che qualcuno contiguo sapesse di queste consuetudini, insomma, sì, non sarebbe proprio, ma questo lo vedremo, come dire, lo scopriremo solo vivendo, come certo, si dice. Intanto Franco, io vado a leggere, perché a questo punto giriamo immediatamente pagina. Abbiamo voluto chiudere idealmente oggi il caso Gianbruno perché ci sembrava ormai un po' stinto e quindi necessario di essere messo, come dire, nei nostri prodigiosi archivi che il nostro, l'archivio del giornalista, sapete perfettamente qual è, il cestino. E quindi archiviamo questo caso per parlare invece di casi ben più pruriginosi, signori e signori, perché oggi, oltre ovviamente alla lite all'ONU su Hamas con l'ira di Israele via Guterres, segretario generale dell'ONU, su cui parleremo e ci interrogheremo perché c'è insomma qualcosa di importante che dietro le parole di Guterres, perché come al solito il re è nudo, ha detto Guterres, e ai noi qualcuno si è come dire improvvisamente svegliato sul fatto che poi sì, Israele può piangere quanto vuole, ma forse quelle, davvero, come ha detto Guterres, queste cose non sono successe per caso.
No.
Arriviamo a parlare.
Tra l'altro, lui parla da segretario delle Nazioni Unite che hanno fatto svariate risoluzioni.
Sì, certo,
a favore della Palestina e contro Israele, che non sono mai state ottemperate.
Ma
allora, qualsiasi altra nazione del mondo sarebbe stata sanzionata.
Sì, ma di questo aspettate una fermi, ragazzi, che di questo poi parliamo nel dettaglio, ma intanto affitti, pensioni, quelle che sono le novità della manovra, e Repubblica, che ovviamente non vedeva l'ora di fare questo titolo, la beffa delle pensioni, la stampa, manovra, meno pensione, più tasse, l'Europa ci rifila un'altra tassa verde, ma insomma forse non è l'Europa che ti rifila le tasse, ma la Meloni che ti toglie i soldi dalla busta paga, li aumenta, ma li toglie ai pensionati. Aiuti alle mamme, nuove pensioni, sigarette più care, il giornale non sa che pisci pigliare per fare un titolo. La verità, dall'Italia fiumi di soldi a palestinesi e terroristi, vabbè, la verità non credo che sia da prendere in considerazione. L'orrore di Hamas, ONU diviso, manovra, la stretta sulle pensioni anticipate. Il domani, aumenti e più tasse per tutti, è una manovra contro clima e donne, effettivamente contro le donne. Ancora una volta la Meloni ha intignato, ma in realtà poi il sistema pensionistico che non regge, pensione anticipate la stretta, e ancora il resto del Carlino, sgravi per le donne, stretta sulle pensioni. Le sorprese della manovra, Mattarella ringrazia i sindaci che reggono il bidone di benzina. Il manifesto, diritto di vetro, con ovviamente bel titolo, sì,
con gioco di parole
con l'assemblea dell'ONU che è riunita. Insomma, questi sono i titoli, ma io, Franco, se sei d'accordo, e anche Giorgio se sei d'accordo, io andrei a parlare prima che della questione internazionale che abbiamo appena accennato, Israele contro Guterres. Posso dire anche sti cavoli che Israele contro Guterres, perché tanto non è che il capo dell'ONU conta qualche cosa, perché la domanda che io pongo a tutti e a entrambi: a cosa serve l'ONU? È vero che sono tante nazioni riunite, ma insomma non abbiamo capito, è uno degli enti, se possiamo dirlo, più inutili del mondo, posso dirlo, Franco?
No,
l'ONU.
C'è stato un precedente.
Ah,
che è in quanto a inutilità, che era quello della Società delle Nazioni.
Ah, sì, sì, certo.
Prima è stata deleteria addirittura.
Ma ti dirò di più, che c'è, pochi lo ricordano, ma fu una cosa voluta da Theodore Roosevelt, disperatamente, facciamo la pace, le nazioni e così via. L'America a quell'epoca fu l'unica che non firmò, non entrò nella Società delle Nazioni. Questo per dirti... insomma, il valore che si, poi si attribuisce nella sostanza, nella pratica, si attribuisce a un'organizzazione del genere.
Certo, certo.
Però diciamo che in passato è stata, per esempio, almeno dal punto di vista mediatico, una tribuna nella quale ci sono stati degli interventi memorabili di capi di Stato o di esponenti politici di paesi che non avevano rappresentatività, che sono stati molto importanti, sono rimasti nella storia. Io mi riferisco sempre all'intervento di Fidel Castro, di Che Guevara o di
sì,
Arafat, quando
sì,
c'è
quelli
stato.
Quelli
sono
sì.
rimasti negli annali. Beh, perché sono stati fatti lì.
Sì, però sono rimasti flatus vocis, come si diceva.
Sì, però sono rimasti.
Nel senso che da un punto di vista politico, più da un punto di vista mediatico hanno convinto.
Io ho detto mediatico e poi hanno...
Da un punto di vista sostanziale non hanno spostato una virgola.
No, però hanno creato consensi, per esempio, negli altri paesi.
Poi c'è quest'altra... Io la considero una sorta di prepotenza planetaria.
Il diritto di veto è infame.
Il diritto di veto, il Consiglio di sicurezza, che è limitato soltanto alle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, che poi pure lì è stato arbitrario, perché per decenni ha seduto nel Consiglio la Cina nazionalista, che insomma rappresentava 20 milioni di persone, però veniva considerata rappresentante autentica della Cina a livello internazionale, sede la Francia che la guerra, scusate tanto, dice potenze vincitrici, la Francia la guerra l'ha persa, la guerra l'ha fatta insieme alla Francia, insieme alla Germania, sostanzialmente. Dopo i primi mesi, dopo l'armistizio, basta pensare a Pétain, basta pensare a altre cose, cioè è stato De Gaulle a organizzare sapientemente la truffa È stato bravo,
c'è stata una resistenza attiva in Francia.
Sì, però quello che voglio dire è che insomma... Stonu nasce sbilenco
già da tempo non sospetto, ma io vi vorrei riportare, ora vi ringrazio delle vostre, come dire, del vostro reminiscenza storica che consente una doppia lettura dell'inutilità dell'ONU, ma c'è un capo dell'ONU che forse per la prima volta, uscendo da un'ombra che di solito aleggia intorno ai segretari generali, che sono appunto belle statuine per stare lì a non fare sostanzialmente niente e dire vogliamo la pace nel mondo, ha detto una cosa che ha scosso politicamente tutti gli ambienti, e soprattutto, sai, come dire, è il re nudo, il bambino che dice, che guarda il re e dice ma quello è spogliato, e il capo dell'ONU ha detto gli attacchi di Hamas non sono arrivati dal nulla. E lo Stato ebraico, con il ministro Eli Cohen, ministro degli esteri israeliano, presente, ovviamente ha urlato subito si dimetta, e però non è che c'è stata da parte di altri una sorta di censura delle parole di Guterres, a parte ovviamente personaggi molto legati ad Israele, perché ovviamente quelle sono parole che hanno un fondamento di verità. Perché hanno un fondamento di verità? Perché ovviamente dobbiamo pensare che in quei territori che adesso sono occupati dalla striscia di Gaza, un tempo non ci stava, ci stava qualcun altro prima che Israele si prendesse un territorio, e insomma questo ovviamente fa parte di tutta la storia legata a quei territori, e quello che ha detto Guterres era semplicemente una, come dire, una riflessione che lanciava al resto del mondo: se siamo arrivati a questo punto è perché c'è stato qualcosa prima, non è che possiamo dimenticarcene, no? E allora leggo, le loro speranze della natura scioccanti, orribili e totalmente distaccate dalla realtà sono state definite queste dichiarazioni dal rappresentante israeliano all'ONU Gilad Erdan. Ci mette il carico da 11 anche il ministro degli esteri, che dice: dove vive, sicuramente questo non è il nostro mondo. Franco, che cosa ha detto di così scandaloso Guterres?
Ma bisogna andare, secondo me, dietro il paravento ufficiale delle parole. Gutierrez ha ragione per un motivo semplicissimo, perché io penso che si riferisse più che al discorso storico, a cose del genere, alla situazione attuale nello scacchiere del Medio Oriente. Cioè, che cosa ha fatto esplodere, chiamiamola l'ira di Hamas, che cosa ha portato all'intervento di Hamas? Cioè, c'è il precedente, perché se no non si comprende bene. Il precedente è molto semplice, anche se può apparire strano. Nel Medio Oriente si stavano svolgendo grandi manovre di alleanze per cambiare e consolidare determinati equilibri. E praticamente da una parte c'era la coppia, chiamiamola così, sembra strano ma è così, Turchia e Iran, e invece si stava creando una coalizione incentrata su Israele ed allargata a Arabia Saudita, Giordania, Cipro, Grecia e Francia. Quindi è qualcosa che qualcuno aveva interesse a demolire. Tieni presente che lo scorso anno Biden era andato in zona, e soprattutto in Arabia Saudita, per patrocinare un'idea, stava accarezzando l'idea di dar vita a una specie di NATO del Medio Oriente. Fecero un vertice per la creazione di questa NATO arabo, ed erano presenti 9 paesi: Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Egitto, Giordania e Iraq. Ora, mi sembra evidente che questo significava l'accerchiamento completo sia dei palestinesi, per ovvi e comprensibili motivi, ma anche la messa fuori gioco di altre nazioni dello scacchiere. Quindi significava, cioè, soprattutto avallare l'alleanza, che questo era il nodo fondamentale, l'alleanza tra Arabia Saudita e Israele, significava mettere la parola fine a tante ipotesi diplomatiche, politiche, e oserei quasi dire di natura storica. Quindi praticamente di fronte a questa, un po' lo schema è quello dell'Ucraina. Cioè, la NATO arriva alle porte della Russia. La Russia, come al tempo, come l'America al tempo dei missili a Cuba, dice no, non li voglio sotto casa, a disgraziati, invadete l'Ucraina, che è una nazione sovrana, eccetera, eccetera, eccetera. Stesso discorso vale nel Medio Oriente, insomma. Cioè, praticamente state creando una situazione, è un'aggressione, diciamola la verità, è un'aggressione agli stati che non fanno poi parte di questa specie di NATO araba.
Certo.
Quindi è chiaro che se il disegno andava in porto, per Hamas,
certo,
non solo per Hamas, ma per Hamas, per i palestinesi,
per la nascita dello Stato della Palestina,
esatto,
è la parola fine, la parola fine, ma non solo, ma anche per quei paesi che non aderivano, cioè non tutti aderivano, qualcuno rimaneva fuori, e quelli che rimanevano fuori praticamente erano condannati alla marginalità.
Certo.
No, quello che vorrei ricordare un momento solo è che il partner preferito in qualche modo di sia di Israele che degli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, è un paese che notoriamente finanzia il terrorismo internazionale. Cioè, sono quelli, la dinastia wahhabita è quella che va in giro per il mondo arabo, dalle famiglie senza redditi e senza niente si prendono i figli e li portano nelle scuole coraniche, sovvenzionano le famiglie con quello che serve per sopravvivere e crescono gli integralisti musulmani che tanto sono detestati dagli israeliani e dagli americani. Poi dopo gli americani passano soprattutto perché i sauditi sono soci d'affari da sempre, loro guarda Bin Laden, cioè la famiglia del Bin Laden era proprio in società con la famiglia del Bush.
Esatto.
Tanto è vero che la famiglia del Bin Laden, dopo l'11 settembre, il 12, il 13, il 14 settembre, quando tutto il traffico aereo sul cielo degli Stati Uniti era bloccato, era proibito, la famiglia del Bin Laden ha preso l'aeroplano e se n'è andata tranquillamente in Arabia Saudita e arrivederci e grazie. In Arabia Saudita o in Svizzera, certo, dove stavano.
Certo, certo.
Nessuno ha pensato bene di... Oh, di dirgli qualcosa.
Io vorrei anche sottolineare un aspetto, ora al di là della questione legata squisitamente, diciamo, alla questione storica, c'è adesso un problema enorme che sta affrontando Israele e lo sta affrontando perché l'imbarazzo è soprattutto interno ed è legato alla fragilità politica di Netanyahu e anche ai suoi errori. Io oggi leggo sulle pagine dei giornali, ovviamente tutte hanno questo pezzo più o meno di retroscena, in cui si dice popolarità a zero, nemici interni, il crollo inarrestabile di Netanyahu, salgono a 6 ministri pronti a rovesciarlo, chieda scusa per il massacro nato dai suoi errori. Allora, Israele fa la faccia feroce, Franco e Giorgio, con Hamas che ha avuto, tra virgolette, l'ardire di fare questo tipo di attacco, e ovviamente l'ardire è ironico, però Hamas ha preso Israele in un momento di fragilità politica mostruosa, cioè all'interno di Israele erano diciamo mesi che si stava vivendo una situazione difficile proprio per la fragilità di Netanyahu, l'inconsistenza politica di Netanyahu, questa destra estrema israeliana che non era capace di tenere il paese. E quindi, insomma, il contropiede è stato doppio. Allora, secondo te, in una situazione come questa, c'è un governo ovviamente di solidarietà nazionale, in questo momento lo sappiamo, Netanyahu ha aperto all'opposizione per riuscire a far fronte alla risposta da dare ad Hamas, ma insomma Netanyahu deve uscire di scena prima di subito, o può essere questo uno dei modi per uscire da questa crisi, Franco? L'uscita di scena del primo ministro tanto incapace?
Sì, è incapace, dovrebbe uscire il prima possibile, questo da un punto di vista, chiamiamolo così, logico, morale. Da un punto di vista politico e d'immagine internazionale lo ritengo difficile, almeno nel medio termine, per il semplice motivo che Israele non può buttare a mare il proprio leader, anche se incapace
da 16 anni,
dico incapace, pasticcione e tra parentesi autolesionista, perché non scordiamoci una cosa, che Hamas è stato finanziato da Netanyahu.
Certo.
Perché deve far vedere i palestinesi cattivi e quindi rafforzare la sua posizione di estremista nazionalista, che dice facciamoli fuori tutti, insomma. Quindi forse adesso ci sono due elementi. Il primo elemento sono gli americani, che sono quelli che contano di più. Cioè se gli americani dicono stati buono, non esistono problemi al mondo di dignità, di cose, eccetera, gli israeliani saranno buoni perché non possono fare altrimenti, come molte nazioni, compresa la nostra, al mondo. Questo dicevo degli americani. E la seconda ipotesi è quella di un, come posso dire... tiriamo a campà fino,
certo,
fino a che la situazione non si dipana, insomma.
Questo.
Ah, cioè, scusa, volevo dire anche un'altra cosa da aggiungere, che la presenza di elementi leggermente o molto più moderati all'interno del governo di unità nazionale, se non altro può contribuire a raffreddare i furori di Netanyahu, questo.
Certo. Tu come la vedi?
Io la vedo che Netanyahu intanto per fare questo governo è dovuto scendere a patti non solo con chi stava più a destra di lui, ma anche con tutti i partiti religiosi. Quindi quando si parla di Israele bisogna pensare a un Iran di religione ebraica, perché quando i religiosi stanno al governo di quello si tratta.
Non c'è dubbio.
Poi ci può essere Tel Aviv, dove la gioventù è fatta in un certo modo, eccetera eccetera, però di fatto il paese è governato da estremisti religiosi.
Certo.
Questo è quello che succede.
Questo è quello che succede.
Dopodiché i rapporti con gli Stati Uniti si chiariranno, perché in questo momento evidentemente gli Stati Uniti temono un coinvolgimento dell'Iran. E allora secondo me stanno cercando di tenere tutto buono. Allora l'Iran sta buono di là, Israele sta buono di qua. Poi tutti gli accordi da sempre vengono giocati sulla pelle del popolo palestinese, e anche qui vediamo che succederà. Per adesso, io che seguo certi siti di controinformazione, chiamiamola così, che sono americani fra l'altro, non è che siano arabi, vedo delle cose che mi è difficile descrivere, sinceramente. Oggi ho visto giusto stamattina i cadaveri dei bambini avvolti nel lenzuola, e scrivono col pennarello i nomi sopra, sui teli bianchi, perché se no se li perdono pure per quanti sono. Cioè, ormai siamo arrivati a cifre pazzesche, perché non so se vi ricordate, il primo giorno tutti quanti hanno parlato dei 1400 morti israeliani e 100 palestinesi, ma nessuno dice che i palestinesi nel frattempo sono arrivati a 7-8 mila, più 1000 o 2000 dispersi sotto le macerie di Gaza. E nessuno dice che quando Israele ha detto andate a sud della striscia di Gaza e poi ha bombardato lì. Che insomma, voglio dire, come crimine di guerra non è male, se parliamo dei crimini di guerra di Hamas. Fra l'altro, la notizia, quella che ha destato più scalpore nel mondo, al di là dell'attacco di Hamas, era quella della decapitazione dei bambini. Che pare che sia completamente fasulla, cioè nessuno ha visto le foto. La notizia è stata data su Twitter da un telegiornale israeliano che prende le notizie dal governo Netanyahu, direttamente dal governo Netanyahu. Nessuno, e poi ovviamente chi ha confermato la notizia è stato, che ne so, l'ambasciatore israeliano a Roma, cioè stiamo parlando, e che dice di avere visto le foto, ma non le ha fatte vedere a nessuno. Allora, il problema delle fake news è un problema importantissimo, ovviamente.
Beh, perché ieri c'è stata un'altra propaganda al contrario, secondo me, Giorgio, questo tu hai ragione da vendere, perché poi quando vengono fatti entrare a vedere il kibbutz devastato, solo determinati giornalisti di determinate testate, eccetera eccetera, lì uno, americani per lo più, uno un po' traballa, però ieri c'è stata la signora, insomma, la vecchietta che è stata rilasciata, israeliana, che è stata rilasciata, che ha salutato diciamo, l'uomo, uno dei suoi carcerieri, Shalom. Shalom
vuol dire pace, ma è come arrivederci.
Arrivederci
è un saluto,
come arrivederci, non sai che significhi.
Certo.
E dall'altra parte hanno cominciato a dire: ecco, vedete qui là.
Sì, però non hanno poi sottolineato il fatto che in conferenza stampa. Ma in conferenza stampa non è stato sottolineato il fatto che la signora di 85 anni, che era stata liberata, ha detto che è stata rapita, sì. Ma che poi ha sofferto, perché è un rapimento, ovviamente, una donna di 85 anni non è una passeggiata di salute, che poi è stata trattata benissimo, che tenevano molto all'igiene personale dei detenuti,
e che c'è ancora suo marito dentro.
E comunque ha detto che la colpa di tutto questo è stata della mancata osservazione delle norme di sicurezza da parte dello Stato di Israele, visto che loro nelle settimane precedenti avevano già subito degli attacchi e nessuno ha pensato di dare protezione a loro.
Torniamo a bomba su quello che dicevamo,
certo,
cioè
ma
che
questo perché
c'è
poi
un imbarazzo,
perché
lì dentro,
tutti i soldati eccetera eccetera stanno a nord in Cisgiordania perché devono proteggere gli insediamenti irregolari dei coloni, che arrivano sempre di più. Allora, perché Netanyahu, ovviamente, l'accordo che ha fatto con la destra religiosa israeliana è stata quella di consentire l'ingresso nel territorio palestinese di chiunque voglia andare, per aumentare questa cosa. Quindi sono arrivati a 700.000 coloni irregolari che hanno circondato e sono entrati dentro la Palestina. Questo è il fatto, la Cisgiordania.
Direi, Franco, che a questo punto abbiamo, come dire, arato ampiamente un argomento, mentre il Corriere della Sera Online ci avverte che c'è un vertice in corso tra Hamas, Hezbollah e la Jihad Islamica a Beirut.
Ecco, siamo
la
meglio,
passeggiata di salute, come si dice, siamo meglio
del cavolo,
esatto,
diceva.
E però adesso, dopo che abbiamo comunque in maniera abbastanza esaustiva, a mio giudizio, trattato l'argomento Gutierrez e quello che ha rappresentato con la richiesta di dimissioni, che per quanto sia, io trovo assolutamente come dire, risibile, e anche se si dimette Gutierrez,
vedrai che
succede?
Si dimetterà Gutierrez,
ma non lo so, anche se si dimette non succede niente,
non cambia niente,
cambia,
certo,
assolutamente nulla, e che per, insomma, per quale motivo poi si dovrebbe rimettere, perché ha detto la verità, insomma.
Esatto, però la sua affermazione è stata fondamentale,
ma certo. Adesso invece andiamo a parlare di una cosa che ci riguarda tutti direttamente, e so, ed è la manovra economica. Perché parlo della manovra economica? Perché, ma voi ve lo ricordate Salvini quando diceva dovremo abbattere la legge Fornero, faremo della legge Fornero strami, ha preso la Fornero come una delle, eccetera, e tutti quanti come bovinamente a credere alle parole del capitano della Lega. Allora, dalla manovra ieri è uscita l'ultima bozza, perché come sanno gli addetti ai lavori, Franco per primo, le bozze sulla manovra, prima che arrivi la legge in Parlamento, si susseguono a rotta di collo, non è vero Franco? Perché ci sono bozze su bozze che si affastellano, si cerca di rivedere di qua, di là, perché le trattative tra i partiti arrivano fino all'ultimo minuto, però su questo sembra di capire che non ci sia possibilità di trattativa alcuna. Pensioni, stretta sull'età e recupero dell'inflazione. Meloni, più dura di Fornero. L'avreste mai pensato voi che il governo di centrodestra, che sostanzialmente in campagna elettorale ha rimbambito tutti con la litania contro la Fornero e un tentativo di trovare delle misure per andare in pensione prima, in maniera più semplice, eccetera eccetera, senza arrivare a 67 anni, che qualcuno manco ci arriva. Ebbene, la Meloni e Giorgetti soprattutto sono riusciti a fare peggio della Fornero. L'ultima bozza della legge di bilancio inasprisce quota 104 con un taglio dei trattamenti, perché sì, quota 104, quindi va in pensione a 63 anni con 41 di contributi, ma con un ricalcolo completo del contributo, con il ricalcolo completo della pensione con il sistema contributivo. Quindi ovviamente si vuole abbattere, Franco, dimmi se sto sbagliando, ma presumo di prenderci, tutta quella fascia di contributi e di retributivo che ancora esiste tra i millennials, cioè sostanzialmente tra quelli della mia generazione, che hanno cominciato a lavorare presto e hanno ancora una parte di retributivo nelle loro pensioni, giusto?
Ma se siete nati dopo, che volete? No, una battuta, cioè, per carità, chiedo venia. Chiedo venia
anche agli ascoltatori. Perché oggi te la capi su questo, te la capi.
Capisco che ho toccato un tasto non solo dolente.
No, un nervo scopertissimo.
Infiammato, proprio.
Infiammato. Si cerca un'alternativa al meccanismo di adeguamento del caro vita per rassicurare la UE sulla spesa. Insomma, quasi vietato anticipare la pensione in Italia, o almeno chi esce prima paga pegno. E questo è il senso della seconda manovra del governo Meloni, approvata il 16 ottobre e per ora visibile solo in bozza. Il pacchetto Previdenza sembra scritto per dire a Bruxelles e alle agenzie di rating che il paese stringe i denti e la borsa e mette a dieta il suo capitolo più grosso, quello che pesa il 16% del PIL. Ma la Premier ottiene anche un doppio colpo politico, tiene a bada Forza Italia mettendo zero per le pensioni minime e soprattutto depotenzia la Lega. Se il tema elettorale di Salvini era aboliamo la legge Fornero, qui si passa a peggioriamo la legge Fornero, i cui vincoli diventano più stringenti. Che dire di più, ragazzi? Vado ancora a leggere, perché queste sono cose che vanno lette se non altro per non sbagliare i conti. A colpire è il requisito già molto discusso di questa legge sulle pensioni dei post 1996, i millennials totalmente contributivi. Solo i ricchi tra loro potranno lasciare il lavoro a 64 anni, perché serviranno quasi 1700 euro di pensione. Come pure stupisce che i 42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne necessarie per la pensione anticipata, saranno di nuovo agganciati alla speranza di vita a partire dal 2025 anziché dal 2027. Era stata proprio la Lega a bloccare per 7 anni nel 2019, governo Conte 1, l'allungo costante. Questo significa che tra poco più di un anno andremo verso quota 43 per gli uomini e quota 42 per le donne, altro che quota 41. Ma tutte le forme di flessibilità in uscita vengono ora limitate, personalizzate o scoraggiate dal governo Meloni, a partire dalla quota 104, uscita a 63 anni con 41 di contributi, valida solo per il 2024. A differenza delle altre quote, qui scatta un meccanismo bonus-malus. Chi ha i requisiti per uscire accetta un ricalcolo contributivo, come vi dicevo, e quindi un taglio del 12% sulla quota retributiva maturata prima del 1996. Chi invece decide di restare può incassare una busta paga, in busta paga il bonus Maroni, la parte di contributi previdenziali che versa l'INPS, pari al 9,19%, abbassando però la pensione futura. La scelta è dunque uscire subito con meno soldi, restare con uno stipendio un po' più alto, oppure aspettare i requisiti ordinari della Fornero. Insomma, ragazzi, cioè, praticamente una disfatta per Salvini, come la vedi?
Direi una Waterloo senza se e senza ma.
Allora, ma secondo te ci sarà un contraccolpo all'interno della maggioranza? Perché questa cosa qua, cioè, non è che può passare...
No, secondo me c'è... Allora, in attesa di un contraccolpo della maggioranza, che in questo momento non conviene a nessuno, parlo del breve termine,
sì, ben chiaro. Certo.
Il primo contraccolpo, secondo me, sarà all'interno della Lega.
Certo.
Sarà immediatamente gli rimprovereranno, dice, ma insomma, te sei fatto prendere in giro, hai peggiorato la situazione, tanto rumore. Ecco, diciamo, se dovessi fare un titolo, io metterei tanto rumore per nulla, cioè proprio l'inanità sta diventando, scusate se lo dico, perché lo dico senza antipatia, senza così, lo dico con umana comprensione, ecco, per il ragazzo. Sta diventando un personaggio folcloristico, sta diventando una macchietta tra Ponte di Messina, sì. Cioè, su cui esistono molti dubbi, molti se, molti ma, insomma, non se ne vede proprio l'uscita se non lo spreco di soldi, di consulenze, di progetti e così via. L'altro cavallo di battaglia erano le pensioni.
E poi ce n'era un altro.
E c'era un altro
elettorale. Era il taglio delle accise sulla benzina.
No, quello no. Quello era la Meloni.
Pure lui, guarda, io mi ricordo...
La Meloni ha fatto
la Meloni proprio, il video alla pompa della benzina. Ma guarda che anche Salvini, mi ricordo, che cominciò a parlare delle accise sul terremoto di Messina, su queste cose
qua. Sì, vabbè, ma quello è un tormentone ricorrente.
Sì.
L'altro elemento fondamentale, so che a voi questo farà molto piacere, a me un po' di meno, è che anche sul fronte dell'immigrazione ha fatto un flop clamoroso.
Certo.
Perché per la Lega è devastante questa.
Cioè, non ha cavato un ragno dal buco. Mentre la Meloni può dire sì, vabbè, io mi sono rimangiata parecchie cose, però sono arrivata al potere, comando io e qualche cosa la sto facendo, tutto sommato, bene, male. Esiste un abbozzo di politica. Anche cattiva, se vogliamo, secondo il punto di vista, come dice il tuo amico Gardini, qualcuno se rigira nella tomba da qualche parte.
Ma sì, sono in parecchi, credo.
Quello va bene, però esiste, è concreta. Cioè, Salvini è diventato un flatus vocis, un flatus vocis patetico, vox clamans in deserto del nord, insomma.
Sì, non, esatto, esatto.
Questa è la mia modesta opinione. Quindi per il momento la maggioranza tiene, anche perché... cioè, se escono sì, è un suicidio, è un suicidio totale, sia di Forza Italia sia della Lega.
Però c'è uno, possiamo dirlo senza anche qui il tema di smentita, in noi c'è una sola donna al comando, perché poi la Lega ormai è frantumata anche sul, appunto, su queste evidenze della manovra che mettono tutto quello che è la loro propaganda elettorale, non solo, dietro delle evidenze fatte anche da Giorgetti, che voglio dire è esponente della Lega. Dall'altra parte Forza Italia dà questi avvertimenti via Gianbruno alla Melone per tenerla buona, ma sostanzialmente anche lì c'è ben poco. Allora però, Franco, un'analisi politica che ti chiedo. La Meloni sta governando con il suo partito, che è al massimo storico, e vabbè, ma è sostanzialmente un partito che è rappresentato da lei e da qualche simpatica nota di colore. Sto parlando di La Russa, sto parlando di Lollobrigida, sto parlando di personaggi che sono, tra virgolette, un po' più da cabaret che da politica. Tajani è l'uomo che sta reggendo in piedi Forza Italia in questo momento, ma fa il guardiano al bidone di benzina, perché dentro Forza Italia chi c'è rimasto, Franco? Sgarbi, che abbiamo appena visto essere indagato, insomma anche lì sono personaggi.
Gasparri.
Ma insomma che è praticamente sulla stessa falsariga di La Russa, ormai al tramonto. La Lega, hai appena detto tu, che flatus voci nel terreno del nord per quanto riguarda Salvini. Quindi Giorgia Meloni governa da sola, senza dietro nessuno.
Ma stanno già facendo opa sul futuro.
Sì e no.
Perché Zaia da una parte e la Moratti dall'altra.
Sì, ma anche la Moratti,
hanno già investito sul futuro del partito.
Giorgio, ti fermo subito. La Moratti non va da nessuna parte.
Brava.
La Moratti non va da nessuna parte. Cioè, sinceramente l'avranno preso questa signora come un indicatore per un certo popolo di Forza Italia, eccetera, eccetera. Ma la Moratti non va da nessuna parte. Cioè, chi è il nuovo che avanza dentro Forza Italia?
Non c'è.
C'è uno Zaia, senz'altro.
Zaia c'è
uno Zaia, senz'altro, ma Zaia c'è, è uno. Poi il resto della Lega è frantumato. Fratelli d'Italia, abbiamo appena fatto l'elenco dei maggiorenti di Forza di Fratelli d'Italia, c'è Vietaride, perché sono veramente da bagaglino. E poi il resto? Cioè, Giorgia Meloni dietro chi ha? Cioè, questo governo che in questo momento sta facendo questi tipi di imposizioni anche attraverso una manovra economica pesantissima, dettata sicuramente da Bruxelles, in cui lei sicuramente ha preso appunti e l'ha passati a Giorgetti, che ha detto signor sì, e si fa così, perché qui dietro c'è Draghi, non c'è nessun altro. Perché voglio dire, sconfessi completamente tutte quelle che erano le tue promesse elettorali, ci sarà un perché. Però in realtà io non sto vedendo nessuno dentro questo governo che è capace, nel momento di una fibrillazione forte e le politica legata a qualcosa, che possa sostenere Giorgia Meloni, o anzi possa sostenere una maggioranza seria e concreta. Cioè, non vedi anche te delle fragilità oggettive di questi personaggi?
Le vedo, figurati se non le vedo. Però vedo pure una lunga durata. E mi spiego.
Per mancanza di opposizione capace di dare un'alternativa, sì, senz'altro
bene,
sì.
Quello però... va bene, però c'è quella che una volta i politologi chiamavano balance of power, no, ai tempi della Guerra Fredda, cioè che poi erano Metternich, la politica degli equilibri. C'è una politica di equilibri che gioca a favore della Meloni. Cioè, qui non si tratta di una classe dirigente all'altezza, a parte il fatto però che io ritengo, guardando le cose dall'esterno, perché come tu sai, non stavo per dire batto, ma non frequento più il transatlantico da tanto tempo, insomma, e dico, cioè la, mi sembra che c'è da fare un'altra considerazione, che rispetto a quando uscì dal Popolo delle Libertà con Crosetto e La Russa ed era un partito, grazie a Rampelli, limitato al raccordo anulare, come si diceva una volta,
sì, esatto. Oh,
tanta acqua è passata sotto i ponti. Tieni presente che c'è tutta una generazione di giovani virgulti fratellini d'Italia che si è esercitata in questi anni nell'arte dell'amministrazione, negli assessorati, nelle municipalizzate, nelle cose, mm-hmm. Cioè questo è vero quello che diceva la Perina in un vecchio articolo di qualche mese fa, dicendo qui stiamo parlando come se questi fossero i figli del MIS, gli eredi del MIS, ma questo è un partito. Questi hanno studiato da democristiani già nella culla, scusa,
sì, esatto,
oh,
esatto.
E si stanno comportando da dorotei. Queste, esatto. Cioè, la verità è che la politica della Meloni è una meravigliosa, inarrivabile politica dorotea. Quindi...
Sì, certo, no, questo senz'altro. Però, Franco, la mia domanda, è che ovviamente giro anche a Giorgio, mancano anche pochi minuti alla fine della nostra trasmissione, ma non è questo il problema. Allora, io però non vedo una forza politica dietro Giorgia Meloni. Cioè, quello che tu stai dicendo, che il partito è fatto di persone che comunque hanno studiato da democristiani, è tutto verissimo. Però fatta fuori lei, cioè nel senso esclusa lei dal mazzo, non ci rimane niente. Perché anche questi personaggi, che sono sicuramente di un sottobosco, che prima era cioè sarebbero stati impresentabili, 19esime file di chissà quale partito serio, però adesso sì, lunga durata, ok, perché non c'è un'alternativa possibile, ma se dopo le elezioni europee, e qui giro anche la palla anche a Giorgio, se dopo le elezioni europee la Lega uscisse pesantemente ridimensionata, Forza Italia sostanzialmente inesistente, al pari di Renzi e al pari di Calenda, e fosse lei l'unica donna al comando, si coalizzerebbero tutti per farla fuori. Questo mi viene in mente, perché io questo scenario l'ho sempre visto nella politica italiana. Voi come la pensate?
Io? È una domanda che rivolgi a me?
A tutti e due, io la rivolgo a entrambi.
Secondo
perché...
me non avrebbero la forza di attaccarla.
No, bravissimo, bravissimo.
Cioè, a quel punto, se vengono annientati, che fanno?
Cioè, l'elemento
gli tirano gli aeroplanetti di carta.
Tu dici in passato l'ho visto, sì, io pure in passato ho visto tante di queste scene, ma stavolta è molto diverso. Primo perché è una donna, secondo perché sta dando di sé un'immagine. Come la vuoi mettere? Non lo so, di indispensabilità.
Ma
di,
sì.
di, la chiamano la ducetta.
Ma poi lei ormai ha dietro di sé tutti quelli che aveva contestato, dalla von der Leyen agli
alla
Stati Uniti.
Quello che
questo è il fatto.
Il discorso che facevamo l'altro giorno,
certo.
Dice: ma i Berlusconi sono potenti, sì, ma pure l'ambasciata degli Stati Uniti.
Sì.
Non scherza.
Insomma,
quello sì.
Va bene, voi non vedete nessun sommovimento, io come dire non mi fido di queste...
A meno che non scoppia la bomba, quella tipo questa di Gianbruno in questi giorni, però a livello suo personale... Ma in questo momento lei è solidissima per mancanza di alternative da una parte e per mancanza di alternative dalla sua parte.
Dalla sua parte politica,
poi,
quella senz'altro.
Poi lei è decisamente la più capace, ma è anche più
dubbio.
Capace
poi,
rispetto al campo avverso. Quindi.
Poi tu che hai fatto tanti anni di giornalismo parlamentare, la regola in certi casi quando le cose si mettono male è... meglio gli avanzi del potere che niente.
Ah, non c'è dubbio, no, ma non c'è dubbio. Cioè, io non sto parlando di possibilità di elezioni anticipate, io sto parlando di un qualcosa che di cui si era già parlato in realtà, che è il famoso rimpasto di governo.
Non hanno la forza.
Non hanno la forza, hanno la forza.
Ma te l'ha dimostrato nel caso dell'elezione di La Russa, quando ha detto io non sono ricattabile, cioè, l'unico che poteva tenerle testa per il nome, per il potere, per i soldi,
era Berlusconi. Era Berlusconi.
Boh, i figli di Berlusconi saranno dei bravi già giovinetti, ma insomma, anche perché se me lo consenti, non so in politica, ma da un punto di vista di gestione mediatica mi sembra di errori ne stanno a fare parecchi.
Una marea, assolutamente una marea.
Brava. Oh, quindi vorrei che anche sul fronte politico diciamo toccassero tasti che non devono toccare, che il padre sapeva sapientemente suonare.
Esatto. Io comunque in tutti i casi Santanchè sta ancora al posto suo.
Anche Sgarbi è ancora al posto suo. Eccetera.
La Russa tace, la Russa in attesa degli sviluppi del processo sul suo figlio. Non abbiamo più sentito parlare.
Non abbiamo più sentito parlare.
Poi, siccome siamo un paese di corta memoria, ci dimentichiamo quello che è successo qualche mese prima.
Quindi. Noi siamo qui apposta per ricordare Bene, signori, anche per oggi noi credo di aver ampiamente dato sull'analisi del presente e anche del passato. Noi saremo di nuovo qui con voi, ovviamente con la nostra mitica sestante, domani a partire dalle 10. E intanto vi salutiamo e vi auguriamo buona giornata da parte mia, Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Una buona giornata a tutti.